Riprendiamo. Io non posso rispondere ogni volta, sempre di farla io. Saulo respirando ancora minacce e stragi, è lì che dobbiamo riprendere. E dove eravamo arrivati? 9-1. Eccolo qua, il nostro eroe, il protagonista che pian piano si fa sempre più presente sulla scena, Pian piano. Solo che adesso cambierà, ci sarà un'inversione di parte dentro un racconto, no? C'è chi ha una funzione, chi ne ha un'altra. Lui adesso sta per assumere un'altra funzione, un altro valore dentro il racconto. Fin qui, ecco, ci riepiloga la sua figura, il narratore, ci dice chi è che sta facendo, per poi passare a una grande sorpresa. Sta per succedere una cosa importantissima. E abbiamo detto che questo racconto ritorna per 3 volte nel libro degli Atti. Comunque sia, senza entrare come prima riflessione, uno che vede un racconto che ritorna per 3 volte, come ritornerà varie volte, l'abbiamo visto, un altro episodio di cui riusciamo a interessarci fino a domani, Pietro e Cornelio, il centurione, la conversione di Cornelio, un pagano, ritornerà più volte. Quindi già questo ci dice, solo questo dato semplice, perché uno fa la domanda, dice, perché questo sta a dire sempre la stessa cosa? Beh, sta a dirla perché per lui è importantissima e vuole che sia importante anche per te, che tu capisca l'importanza di quello che sta raccontando. Va bene? Che non lo dimentichi. Come ha fatto la stessa cosa, questa ripetizione, con chi l'ha fatto? Verso quale soggetto l'ha fatto? Un soggetto che è ritornato più volte, ieri sera ne parlavamo, no? È ritornato più volte e lo ha descritto più volte, sempre più approfondendo, e continua a descriverlo. Anche oggi vedremo, La comunità chiesa, continuamente. Nei sommari, abbiamo visto fino adesso, da quelli più lunghi a quelli più brevi, ritorna. Se dovessimo usare immagini prese dalla ripresa cinematografica, il narratore ci riporta sempre, fa il zoom su questa immagine, continuamente. Va bene? Quindi, sulla Chiesa. Lo fa anche qualche altra volta, però ci sono delle cose fondamentali. Allora, la Chiesa è stata al centro e all'attenzione, la Chiesa Madre di Gerusalemme, certo, però poi da 8-1 è cominciata una nuova fase. A lungo narrato della Chiesa di Gerusalemme, sono 7 capitoli, dentro nell'economia del libro sono 7 capitoli, a lungo ha parlato. E questi sommari così ricchi di definizioni, di immagini che si riprendono, si allargano, si approfondiscono, adesso non le troveremo più in maniera così decisa, voluta nel resto del libro. Ci saranno altri sommari, ma questo tipo di sommari non ci saranno più. Quindi, questa parte ha fissato un'immagine. E quella immagine deve essere tenuta da noi sempre presente. Oggi leggeremo, alla fine del racconto di Paolo, della conversione di Paolo, un versetto, il versetto 31, quello che abbiamo letto ieri, che chiude questa sezione e ne apre l'altra. La Chiesa era dunque in pace, vi faccio già notare, era la Chiesa in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria. Si conclude un'altra sezione. Qual era? Quella cominciata in 8:1. La diaspora, che sono andati via da Gerusalemme, sono andati in Giudea, Samaria. Qua ci aggiunge la Galilea, ecco che finalmente è citata. Si consolidava, un'immagine che vedremo bellissima, camminava, un'altra immagine tanto cara all'autore, nel timore del Signore, con il conforto dello Spirito Santo cresceva di numero. Vedete, un versetto di una densità teologica, si dice, di significato, di contenuto incredibile. Poi lo vedremo, parola per parola, sono tutte le parole, sono pesate. E questo sommario va a descrivere una Chiesa che già non è più, è solo la Chiesa di Gerusalemme. Quindi la Chiesa della seconda fase, potremmo dire. La frase è di transitoria, ma fondamentale, anche questa. Allora, quindi ci troviamo, questo libro ha delle svolte molto importanti lungo la narrazione che bisogna saper cogliere, se no perdi significato. Però adesso mi premeva, quindi lo riprenderemo il discorso sui sommari maggiori. Maggiori per contenuto e per lunghezza, ma potrebbe diventare il sommario maggiore pure questo versetto, perché a conclusione di una sezione. Poi cambia, poi succederà altro. Dice, beh, avete visto com'è andata? Sono andati in Samaria, sono andati in Giudea, in Galilea, hanno fatto questo, è successo un avvenimento straordinario in questa sezione. Passiamo a un'altra fase. Adesso comincia un'altra fase altrettanto straordinaria, anzi decisiva per tutto il piano del libro. Allora, Chiesa di Gerusalemme. Paolo, questo Saulo, che abbiamo già conosciuto, che incute un po' di timore, un po', parecchio, a noi lettori un po', però ai poveri cristiani da allora parecchio timore, paura. Il soggetto principale di una cosa determinante pure per la Chiesa, la persecuzione, è lui, il capofila, viene presentato così dall'autore. E infatti adesso lo ripresenta alla stessa maniera. Quindi, a partire da Atti 9, qui noi rivolgiamo, l'autore ci fa rivolgere l'attenzione all'inizio della missione vera e propria, con l'apertura ai pagani, capitolo 10, e di cui Paolo, il Signore stesso dirà che sarà suo strumento di elezione. Poi vedremo a 9:15, no? Infatti al racconto della sua conversione, dopo il racconto della conversione, che cosa avviene? Il racconto della sua prima attività missionaria, già missionario, così come è nel racconto. Sappiamo, abbiamo letto dalle sue lettere, che le cose sono andate un pochino in maniera diversa, con tempi un pochino più tranquilli, meno rapidi, Invece Luca ci vuole dire subito, passa a Paolo missionario, questo passaggio repentino, no? Da persecutore a missionario, perché è successo qualcosa. È successo qualcosa di importantissimo. E abbiamo visto che la scena è descritta in due scene parallele, a Damasco e a Gerusalemme. Abbiamo fatto pure il confronto, sono proprio costruite a specchio, si dice. L'abbiamo fatto questo ieri, l'abbiamo detto qualcosa. Ce lo presenta quindi il contrasto fra l'inizio del racconto, quindi riprendiamo velocemente, la seconda parte del capitolo è volutamente accentuato, lo vuole proprio sottolineare, fra quello che era e quello che sarà da questo momento in poi. Lo vuole sottolineare. Luca si riallaccia a 8, 1 e 3, abbiamo visto. È il persecutore per antonomasia, autorizzato dal Sinedrio con poteri estesi fino a Damasco, una minaccia mortale per i fedenti. Ma ecco che questo perseguitore, adesso ci dirà il racconto, di colpo diventa discepolo convinto e membro della Chiesa che perseguitavano, i contrasti che abbiamo visto, che lui mette in evidenza. Da persecutore diventa evangelizzatore, da persecutore diventa oggetto di persecuzione. Quindi, grande svolta nella vita di Paolo, ma grande svolta anche nella vita della Chiesa e nella trama del libro. La Chiesa vivrà adesso un periodo di pace. Perché? Il racconto, perché dice che vivrà una... l'abbiamo detto ieri, perché non c'è più il grande persecutore. Non c'è più. Tutto questo avviene, abbiamo detto, riepilogando, perché interviene chi? Cristo risorto. La conversione di Paolo fa parte del piano di Dio. La missione rivolta alle nazioni, perché lui sarà strumento eletto, non è frutto di programmazione, dicevamo ieri, no? Non è questo. Ma è volontà di Dio ed è guidata da Lui. Quindi Paolo, che sarà lo strumento principale, non è divenuto, potremmo dire, evangelizzatore per desiderio personale. Davanti alle possibilità ha detto, beh, questa mi piace. Voglio diventare lo strumento di elezione, voglio essere il più importante, voglio essere il più grande. Che è questo Pietrino qua, questi ex pescatori che mo' si danno, io, Paolo, il rabbino, io devo essere il più importante. No, non è questo, non sceglie lui. Paolo, quindi, non è diventato per desiderio personale evangelizzatore, ma perché? È questo il progetto che Dio gli ha presentato, e in maniera forte. Ora, ieri abbiamo concluso proprio qui, in questi capitoli 9 e 10, capitoli, quindi l'abbiamo capito, sì? Sono riuscito a rendere l'idea? In questi capitoli dove avviene questa svolta nella vita di Paolo, avviene questa svolta nella vita della Chiesa, avviene questa svolta per la vita nostra? Gli interventi divini sono frequenti e pressanti. Dio prende l'iniziativa. Deve nascere già nata nel suo progetto deve dare origine alla Chiesa pagano-cristiana. E qui ci dovremmo fermare noi e dire e innalzare tutti quanti il Te Deum. Siamo noi. È la storia che è la storia nostra questa, no? Siamo noi, di cui fa parte il nostro autore, ma facciamo parte anche noi adesso, eh? Momento benedetto e santo in cui la salvezza ha preso anche la nostra direzione, secondo il progetto di Dio. Non è tutto scontato, è perché Dio lo vuole. Torniamo un attimo indietro. Che ha fatto Stefano? Lo ricordate Stefano? Signore, non imputare loro questo peccato. Lì stava Paolo, stava Saulo, ai suoi piedi avevano deposto i mantelli. Stefano ha pregato per lui. Stefano ha pregato per lui. Ha chiesto su di lui la misericordia di Dio. Era il protagonista, no, della scena. Cioè è stato presentato come protagonista, anche se passivo, però con la sua autorità era lì. E hanno portato ai suoi piedi i mantelli, in segno di testimonianza e di, potremmo pure dire, di opera compiuta. Era vigile a vedere che quello lì, Stefano, venisse messo a tacere per sempre. Ha pregato per lui, Stefano. I frutti della preghiera, eccoli qui.
Quando avviene con Elia un passaggio, cioè questo passaggio tra Stefano e Saulo, anche se Saulo non era cosciente.
No, non c'entra niente Elia, Elia l'abbiamo nominato in un altro momento. Qua prega, non è che Stefano prega, sta pregando per lui. Non c'è stata una richiesta da parte di, quando bisogna fare i paralleli, bisogna trovare sia letterariamente le immagini, cioè lì Elia gli dice tu se mi vedrai, ecco, non abbiamo questo tipo di, allora ha pregato per lui, questo lo sappiamo, eh? E a me piace pensare che quella preghiera ha determinato anche l'azione che poi adesso ci viene. Ho detto una cosa, secondo me, importante. Ho detto, secondo me, una cosa importante. Perché pure quando sentiamo Gesù, che sulla croce dice, Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno, non abbiamo la facilità di operazione, di chiederci quel perdono per chi l'ha chiesto Gesù. L'ha chiesto nella scena, l'ha chiesto per quelli che lo stavano, lo avevano crocifisso, evidentemente prima di tutto, quelli che ci aveva davanti agli occhi. Poi per responsabilità ha pregato per chi? Per i romani, e per i giudei, per i pagani e per i cristiani. Ha implorato la misericordia e il perdono. È cominciata la storia che poi stiamo vedendo nei vari momenti come si è sviluppata. Quindi, e adesso Stefano ha pregato, punto, ha pregato la preghiera. E vabbè, ha fatto la preghiera. Stefano stava dando, consegnando lo spirito. non era uno dei tanti momenti nostri di preghiera, era un momento decisivo della sua vita. È in quel momento in cui lui perdeva la vita che la cosa più grande che poteva fare ha pregato. La passione di Cristo come punto di riferimento continuo per la vita di ciascuno di noi, nel momento più grande di dono di se stesso, in quel momento ha pregato e quella preghiera è stata esaudita. È stata esaudita. Luca in Marco, ma Luca dice un'altra cosa importante a questo proposito. Chi stava lì attorno alla croce? Perché vuole cogliere proprio il momento di concretezza, lui è molto concreto. E dice che quelle folle, a quello spettacolo, se ne tornarono percuotendosi il petto, cioè segno di conversione. Sono frutti. Infatti c'è il passaggio da quello che è prima a quello che è dopo la crocifissione. In tutti gli evangelisti, Marco pure, ma in Luca soprattutto, tutto va contro Gesù, poi tutto si risolve, una volta che lui ha dato la vita. Ecco il centurione che dice, le folle che... Va bene? Quindi i frutti della preghiera, il dono della vita è per i fratelli... è la preghiera perché il Signore accolga quel dono e lo faccia diventare salvezza per tutti. Nel caso nostro Paolo usufruisce di questa preghiera. Va bene? Allora, il racconto di conversione. 1.19a non è un racconto specifico di vocazione, non già tutti 19a, 1.19a, 9, 1.19a, allora non già tutte le caratteristiche del racconto di vocazione, infatti al capitolo 22 sarà più specifico da questo punto di vista, il ricordo di questo. Invece adesso l'autore si sottolinea il fatto fondamentale, la conversione, anche perché nella trama narrativa è importante questo adesso, la sua conversione. È strutturato in due visioni parallele. Questo l'avevamo detto, allo scopo di far incontrare il congiungimento. Paolo, Anania, Paolo e Anania insieme. Cornelio, Pietro, Cornelio e Pietro insieme. La gente è sempre lui. Si basa, dicevamo, su una tradizione orale perché abbiamo visto i ricordi presenti, la strada diritta, poi adesso vedremo, la strada diritta, la casa di Giuda, quindi ci sono dei ricordi, forse una tradizione orale che risale alla base di tutto, che risale proprio alla comunità di Damasco. E per Luca, attenzione, questo è un altro passaggio, per Luca, Paolo poi, lui nelle sue lettere, non è che condivide proprio il pensiero di Luca, per Luca è visione, non è apparizione, non usa la terminologia che usa solitamente per le apparizioni. Per Luca, infatti, le apparizioni pasquali si concludono con l'ascensione, punto. E abbiamo visto che hanno la funzione di formare, che cosa? Il gruppo dei dodici ristabilito ad essere il fondamento della Chiesa, i garanti, i testimoni della continuità fra il Gesù storico e il tempo della Chiesa stessa. È una fase, abbiamo detto, anche quella fondamentale, vedete le varie fasi. Per Paolo invece capiamo che l'apparizione di cui è stato beneficiario è di tipo pasquale. Abbiamo notato anche che Luca è un po' restio a dare il titolo di apostolo, logicamente rispetto al suo pensiero, a Paolo, titolo che riserva ai dodici. E invece, ecco, vi ho dato dei riferimenti, 1 Corinti 9.1, Galati 1.1. Versetto 3. Riguardo all'atteggiamento di Paolo abbiamo visto, poi a Damasco, abbiamo già notato qualcosa riguardo a Damasco, allora c'era già una comunità cristiana di cui Luca non ha parlato. E allora possiamo presupporre che oltre a Damasco c'erano altre comunità che lui non prende in considerazione, ma ci ha parlato di questo sviluppo. Allora, quelli della via, eravamo qui, quindi chiamati i cristiani quelli della via. 9.3. Improvvisamente, all'improvviso, un fenomeno celeste. E vi ricordavo all'improvviso del capitolo 2, la Pentecoste, pregavano, però all'improvviso, mai sia che pensiamo alla preghiera come possibilità di comprarsi, è sempre lui che decide come e quando, come e quando. Certe volte ho l'impressione che qualcuno non è convinto di questo e pensa che io riesco a ottenere dalla preghiera tutto quello che voglio perché io prego. Un'opera meritoria, no? Cioè mi acquisto il favore di Dio. Togliti i sandali. Togliti sandal prima di tutto, quindi sempre tutto dipende da lui, quando vuole e come vuole e dove vuole. Bisogna averla questa consapevolezza, così si evitano atteggiamenti completamente sbagliati che oltretutto fanno andare su strade sbagliate pure i fratelli. Attenzione, dipende tutto da lui, io prego. Ma dipende da lui, è lui che sa, che vuole, che può. Io non posso determinare la sua volontà. Io posso essere insistente, me l'ha insegnato lui, no? Che pure se non te le darà pure per toglierti dai piedi te le darà. Va bene, questo sì. Io posso essere insistente, posso, però poi è lui che assolutamente è libero. Avete visto il maghetto là che ha fatto? Credeva di comprarsi un potere. Gli alunni là, adesso vi caccio fuori. Allora, improvvisamente, ricordatevelo questo, una parola ti può dire tante cose, no? All'improvviso. Stefano ha pregato, e la sua preghiera abbiamo capito che è una preghiera decisiva, però lui all'improvviso poi è intervenuto, quando ha voluto lui. Allora, la luce, avete sentito che succede, no? All'improvviso l'avvolse una luce dal cielo. Vi ho detto che il linguaggio non è quello delle apparizioni. Non è quello delle apparizioni. Allora, è un elemento, la luce lo sappiamo già tutti, elemento caratteristico delle teofanie e in particolare è segno della gloria divina. È la manifestazione gloriosa di colui che adesso è alla destra di Dio. Che significa che Gesù è alla destra di Dio? È stato innalzato alla destra di Dio. Significa che ha lo stesso potere, è uguale alla destra, cioè quello che il mio potere diventa il tuo, uguale. È lui, è il Signore. Quello di cui ci ha parlato Stefano pure, lo vedo alla destra di Dio, ce l'ha detto, è lui che si fa presente. Quindi la manifestazione gloriosa di colui che è alla destra di Dio. Quindi il fatto delle apparizioni l'abbiamo già detto, ma vuole anche mettere in evidenza la singolarità di questa, di questo fatto che succede, che determina che cosa? Questo è importante in ogni caso, e Luca lo mette in rilievo, è importante in ogni caso. Determina la conversione rispetto ad altre manifestazioni celesti, che pure Paolo avrà ancora nel racconto, e poi vedrete. Avrà altre, per esempio quando vede il Macedone, che lo chiama, mi pare al capitolo 16, quindi ne avrà altre, ma questa è importantissima. Versetto 4b. Come va il racconto? Saulo, Saulo, la voce, la visione è fatta dell'uso di questo, di questi, degli occhi e dell'udito, eh? Sono sempre loro, occhi e udito, ci dice lui. I segni si vedono, le guarigioni, e poi si ascolta. Allora, Saulo, Saulo, all'evangelista Luca piace la ripetizione del nome. Andate a vedere 8:24, 10:41, ve lo ricordate? Marta, Marta, 22:31, anche in Atti 22:7, 26:14, nei racconti, i nuovi racconti della conversione di Paolo. Perché mi perseguiti? Beh, vedete qui, è una cosa grandissima, è una cosa che ti colpisce dentro, perché ti fa capire molto più di tante pagine di teologia, che pur poi ho studiato, però ricordo nella mia vita che questa è una delle frasi che mi è rimasta sempre in testa, pure da quando ero ragazzino. Questo Gesù che dice a Saulo, perché mi persegui? Gesù è vivo e si identifica con i suoi seguaci, in particolare nel momento della persecuzione. È il concetto che abbiamo già visto, la passione di Gesù è la nostra passione. La nostra passione è ritmata, cadenzata, qualificata dalla passione di Gesù. Anche per gli effetti, stamattina abbiamo capito, la preghiera di Stefano, anche per gli effetti. È stato per me un passaggio importante, pure per quello che ottiene. Perché mi perseguiti? Non perché perseguiti Stefano, hai perseguitato Stefano, perché stai perseguitando quelli di Damasco. Tu stai perseguitando me, stai rinnovando la mia passione, perché? Come non pensare alle lamentazioni ispirate all'Antico Testamento del Venerdì Santo, popolo mio, che male ti ho fatto? Perché? Il perché, no? Perché?
Giacomo, possiamo pensare
lo svilupperà. Qui non è certo. Ma certamente sì, a livello personale, dopo aver avuto questa esperienza e questo impatto con Gesù risorto, chiaramente poi, ci ho pensato io, ecco, figuriamoci se no, per dire, ci pensiamo noi, figuriamoci, è giusta la tua riflessione. Sì, va, è uno sviluppo, su questo sono d'accordo, non è che in quel momento ha avuto tutto chiaro quello che poi ha spiegato nelle sue lettere riguardo al corpo di Cristo, una teologia bellissima, però che detta semplicemente, sapete, che significa? Quante conseguenze sulla teologia del corpo mistico di Cristo? Noi siamo il corpo di Cristo. Lui usa pure immagini semplicissime, che poi la teologia certe volte ti fa diventare complicatissime, l'apologo del corpo, no? Ripreso dal mondo classico, certamente, ma usato da lui, nella prima lettera ai Corinzi. Noi siamo il corpo di Cristo, testa e corpo. Sapete che significa? Ecco, Gesù che dice, perché mi perseguiti? Come fa Gesù ad essere presente adesso nel mondo? Siamo noi il corpo di Cristo. E il corpo che cosa fa? Ti mette in relazione. Quindi gli uomini entrano in relazione con Gesù Cristo attraverso la Chiesa, che è missionaria. Certo, perché in ogni rapporto che la Chiesa ha, annuncia Gesù Cristo. Cioè, non solo lo annuncia, lo mette l'altro in condizione di toccarlo il corpo di Cristo, E questo è bellissimo da pensare, ma che responsabilità. Cioè, ce ne possiamo, che bello, Gesù si identifica con noi, Che bello, aspetta un momento, che è bellissimo questo. Ecco perché lo Spirito Santo, che è la vita, no? Dalla testa al corpo, lo Spirito Santo che unisce testa e corpo. E poi ti fa riconoscere come corpo di Cristo, è tutto intero. Perché poi c'è, riconoscendo il corpo riconoscono pure il capo. È una cosa bellissima poi a entrarci dentro l'immagine. Adesso lo vedremo nel sommario pure, che riprende altre immagini legate al concetto suo, paolino, di chiesa, ecclesiologico di Paolo. Però pensateci, le responsabilità che abbiamo, Ci dà il cibo perché questo corpo possa crescere commisurato al suo capo. L'Eucarestia, pure dentro questa immagine, no? Il cibo che evita le sproporzioni fra il capo e il corpo, che ci fa crescere il corpo in maniera armonica. Il cibo, lo Spirito Santo, il cibo, e tutto parte dalla parola. Chi ascolta la mia parola? E sono concetti bellissimi, anche molto più complicati di quello che dico io, ma in semplicità li diciamo, però le responsabilità, fratelli e sorelle, di queste, quali sono?
Di non rompere l'unità di questo corpo.
È uno il corpo, Io posso essere, io sono membro, io ho questa capacità, che può essere pure la più umile, la più semplice, ben venga. Certe volte chi entra dentro queste idee, e poi gli viene di fare una preghiera, Signore, perché non mi hai fatto essere un membro fra i più umili? Così io imparavo l'umiltà che potrei non imparare o vivere se mi hai dato qualcosa. Ti viene da dirlo, perché sapendo che è così, che tu chi sei? Fai parte del corpo. E vabbè, ma poi ti stai zitto perché dice tutto vuole lui, se la vede lui, però ti viene di dirlo. Quindi, e le nostre responsabilità, ecco perché ho detto questo, a livello di responsabilità poi, Tu sei il corpo di Cristo. Lo sai? Che attraverso di te Cristo entra in relazione. Il fatto relazionale del corpo. Il primo strumento di relazione, scusatemi, che cos'è per noi? È il corpo. Guidato chiaramente dalla testa. E allora poi ti fai la domanda, ma noi quando ci vedono a noi dovrebbero vedere Cristo, se ha avuto. Cioè, come fanno a vedere? E invece, se vedessero l'unità del corpo, quella che descrive Luca, dentro la Babele delle situazioni umane, vedessero la vera unità, entrerebbero in relazione con Cristo. Come? E vorrebbero subito prendere coscienza e responsabilizzarsi di essere corpo pure loro. Ma se vedono la disunione, l'egoismo, che bel corpo di Cristo. Vabbè, e San Paolo sappiamo che poi a questo punto diventa di fuoco. E non può essere diverso. Io adesso lo capisco sempre di più San Paolo, E non poteva essere diversamente, diventa di fuoco. Prima lettera ai Corinzi, capitolo in cui parla della cena. Arrabbiatissimo. Dice, ma San Paolo com'era duro. Un momento. Che cosa è in gioco lì? Il riconoscimento di Gesù Cristo. Qui non si scherza. State bevendo e mangiando la vostra condanna. È duro. Se voi non avete riconosciuto, se voi non riconoscete il corpo di Cristo, voi non l'avete riconosciuto il corpo di Cristo. E dov'è che lo dovevano riconoscere il corpo di Cristo? Vedete le sue idee come sono conseguenziali poi? Dov'è che lo dovevano riconoscere? Negli altri. Quelli che non mangiavano e morivano di fame, tu c'hai tutto da mangiare e quelli muoiono di fame, tu non hai capito niente, no? Non hai riconosciuto il corpo di Cristo, e loro sono il corpo di Cristo, tu con loro siete il corpo di Cristo. Che cosa fai? Va bene, perché mi perseguiti? Gesù è vivo, prima di tutto è Gesù che gli parla. Oh, perché mi perseguiti? Perché? Che t'ho fatto? E si identifica con i suoi seguaci, in particolare nel momento della persecuzione. Versetto 5. Chi sei, Signore? Attenzione. Questa è una parola, gli disse, chi sei, Signore? Attenzione, lui non ha bisogno di ulteriore fasi, ci dice Luca. Immediatamente, attenzione, deve capire ancora tante cose, ma immediatamente gli dice Luca, chi sei, Signore? Cioè, riconosce da dove viene. Adesso dovrà ancora capire qualche altra cosa, Gliela farà capire Gesù. Io sono Gesù che tu perseguiti. Non dice qui, io sono il Cristo che tu perseguiti. Parte come deve essere, da che cosa? Io sono il Signore. Tu mi dici Signore, però da dove si parte? Dal Gesù sto, dall'incarnazione. Non si fanno passi, salti nel vuoto. Sì, so Gesù. Sono io, Gesù. Quindi, prima di tutto, fai questo passettino. Dio si è fatto uomo. Che tu perseguiti, quindi indica pure in questo momento, siccome lui e la Chiesa sono identificate, sta parlando di che cosa? Della Chiesa che tu storicamente, quella che vedi, quella che è incarnata, che tu stai perseguitando. Lì io vivo. È il mio corpo. Ma, come si dice in termini di grammatica greca, Jacopo, ma è una particella avversativa. Ma, però, cioè, una particella che noi usiamo a proposito e sproposito tante volte, no, qui non è, ha un'importanza fondamentale, perché in questo ma, che cosa c'è? La svolta. Sono Gesù che tu perseguiti, e adesso avviene la svolta. Una parolina, ma, alzati. È cambiato un ma ed è cambiato tutto. Un ma, come quel punto, ti ricordi, fra che ieri hai citato Maria, alunna attenta del crocifisso risorto, punto risorto, se hai ricordato un punto, la grammatica semplice, quella elementare, come ci sa parlare, ma è cambiato, e tu ti ricordi questo ma, non dei ma che diciamo noi, ma, però, e via dicendo, non quell'uso, è uso di cambiamento di vita proprio, ma mo cambia, alzati, e alzati, è il verbo della risurrezione qui, anestesi, alzati, sei risorto, cambia, e esci verso la città. Bellissimo anche questi due verbi insieme, no? Alzati e esci, esci, esci fuori di te, esci fuori da questa casa, esci fuori da questo momento, cammina, va. Due verbi, incontro con Gesù ti fa diventare risorto come lui e ti mette subito in movimento. Non c'è tempo da perdere. E sai, dico a Jacopo perché lui sta studiando queste cose, gli esegeti queste cose non le saltano, non le... Perché capisci? Poi il rischio che qualcuno poi gli dica, dice, ma che dici? Sì, vabbè, il verbo, ma si usa pure in maniera diversa. No, no, non è così, non è così. Lo Spirito Santo che ci guida nella lettura, ci fa nascere nel cuore immediatamente la comprensione. Alzati, risorgi. Noi quando diciamo è risorto, diciamo questo verbo, si è alzato. Alzati, sei risorto in me risorto, e camminano, va nella città, ed entra nella città, verbi di movimento, pure, sono verbi di movimento questi. Sì, però non è che Gesù non ha agito, come non ha agito?
Però, cioè voglio dire, no, sotto la croce, gli anziani, se tu veramente...
E infatti lui è sceso dalla croce. Lui è sceso.
Voglio dire, qua è chiaro che Gesù opera in una maniera straordinaria, no? Però forse è legittimo che nel popolo si...
Però tu non devi dimenticare una cosa, che Paolo è un quasi rabbino, insomma, consacrato, che Pietro è un giudeo, che Maria è lo stesso, che tutti i dodici praticamente sono così. Non devi dimenticare questo. Noi dimentichiamo sempre un aspetto, come se Gesù fosse fuori da quel contesto. Chi diventa missionario è Paolo. Quegli altri missionari sono i dodici, sono in fondo i rappresentanti del popolo, i rappresentanti, è a loro che si affida il risorto. Quindi noi questo non lo dobbiamo dimenticare. Poi tutta questa folla che si convertiva, scusate, che erano pure, erano giudei, quindi non è vero proprio che non c'è stata l'adesione dei giudei a Cristo. Come popolo ufficialmente non c'è stato il riconoscimento, perché non hanno creduto che quel Gesù fosse il Signore, il risorto, no? Non l'hanno creduto, non hanno accettato. Ora, Dio non è che non ha fatto cose straordinarie perché loro comprendessero, le ha fatte sempre nella storia di Israele le cose straordinarie. Scusate, ma è il popolo che ha passato il Mar Rosso, cioè il popolo che è rientrato da Babilonia, il popolo, le grandi cose di Dio ne ha fatte tante, però questo ci dice che c'è un mistero di libertà grande, grande, grande. C'è un mistero di libertà grande, 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 grande quanto Dio, che rientra nel mistero della sua misericordia e del suo amore. Altra risposta, io, così adesso nel dialogo fra di noi, non ti saprei dire adesso, però io lo leggo, io vedo questo, no? Dio le ha fatte le cose grandi. Paolo, davanti alla visione di questa luce, a sentire questa voce, ecco, proponiamoci questo, dice questo è un evento straordinario, ma scusatemi, ma perché poi nella storia, in questi 2000 anni, non ci sono stati altri interventi straordinari di Dio, davanti ai quali c'è chi dice di sì, sì, è lui, e chi dice di no?
Ecco, sembra quasi un intervento straordinario, che non lascia libertà di scelta.
Sì, ma è letterario qui, teniamo conto, lui condensa in un racconto quello che è successo, certamente, quello che è successo, che tutti conoscevano tre volte, però poi le parole esatte, i tempi di quando è durata la visione, cioè è condensato qui chiaramente, i contenuti della visione ci sono tutti, non so se mi spiego, però non gli interessa l'analisi psicologica del fatto, qui proprio la salta a pie pari, non è quello, non gli interessa. Che cosa è successo nell'animo di Paolo, come ci dice delle cose dalle quali dobbiamo capire, però se ci cominciamo a fare dei dubbi, questo l'abbiamo già detto, su quegli interventi straordinari di Dio in questo libro, vabbè, entriamo in tutt'altra linea.
No, io dico che è già bello, è già bellissimo il dono della conversione in sé, cioè l'episodio poteva finire lì, secondo me, e sarebbe stato comunque un grandissimo episodio, cioè Paolo poteva benissimo non diventare quello che poi è diventato, e per me sarebbe stato comunque un episodio bellissimo e straordinario.
Ma il Signore vuole qualcosa da lui, c'è questa visione, poi vedremo che è una chiamata, conversione per, e sarà specificato nell'altro racconto. Adesso, a questo punto della narrazione, lui riporta un fatto. Come l'ha ricavato questo fatto? Da fonti scritte? Da fonti orali che raccontano? Certo, non poteva non essere conosciuto nella comunità cristiana un fatto di tale rilievo. E non poteva Luca trattare questa cosa, scrivendolo in questa maniera, in una comunità in cui Paolo era stato così determinante. Non se lo poteva inventare proprio Paolo, non se lo poteva proprio Luca, non se lo poteva proprio inventare. Non è di un personaggio secondario, qui non sta parlando di, per esempio, di altri personaggi minori che adesso vedremo, no? Sta parlando di Paolo. Quindi è qualcosa che è nei ricordi della comunità. E quindi salviamo il fatto storico. Due, quello che è avvenuto nel dialogo, questo io dico che certamente Luca ha dato una veste sua rispetto ai contenuti che ha ricevuto, salvaguardandoli certamente, ma ha dato lui la veste letteraria per sottolineare questa svolta come è avvenuta. Questo lo sappiamo. Poi perché Dio a lui ha fatto questo intervento straordinario e a me non me l'ha fatto? Beh, vabbè.
A questo punto, in questo momento, siccome spesso le conversioni nella storia sono state accompagnate dalla preghiera, Sant'Agostino per esempio, con la madre, mi verrebbe di pensare che, forse dico una cosa assurda, che anche questo intervento di Dio su Paolo è frutto forse della preghiera di tutta la Chiesa primitiva, che vista in ambuto, probabilmente ogni giorno, notte e giorno, mandava.
Prima abbiamo detto che per me è frutto, per esempio, della preghiera di Stefano. Per esempio, è chiaro, pure della comunità, la preghiera è potente. Basta che rimane il fatto che non è un acquisto di intervento di Dio, eh? Rimane, cari fratelli, su questo sia chiaro. Però la preghiera ha i suoi effetti, è certo, lo sappiamo, che Dio non resiste alle preghiere. Ce l'ha detto lui Gesù con la sua parabola, ce l'ha detto, è così, lo sappiamo. Però bisogna sempre distinguere nei discorsi le varie cose, perché sennò poi si rischia di fare. Sì, la preghiera, benissimo, sì. Perché no? Anzi, visto come i meccanismi del libro, sì, certamente, ne parleremo ancora della preghiera. Allora, detto però che la teologia del corpo, pure vi ho detto, no? Uno è mano, uno è piede, uno è, che possiamo dire, è stomaco, un altro è gamba, e ci sono le parti più nobili, ci sono le parti meno nobili che vanno trattate in una certa maniera, dice San Paolo, nel corpo, e va bene, pure per noi è la stessa cosa, noi facciamo parte del corpo. Questo qui è stato stabilito nella provvidenza di Dio, che lui fosse dopo il primo, dopo l'unico, ho invertito i termini, dopo l'unico, cioè dopo Gesù, il primo. Non nella scala gerarchica, perché Luca ci tiene a dire no, quello che Gesù ha stabilito come capo del collegio apostolico è Pietro, è più chiaro di così, cioè proprio uno deve essere proprio cieco, è così, però lui è il primo per quello che ha fatto Paolo per la Chiesa. La fase veramente fondativa della Chiesa come la conosciamo è decisamente opera sua, è decisamente, su questo nessuno ha i dubbi, è decisamente opera sua. Parliamo di fondazione pastorale, di quello che è la Chiesa nei meccanismi, nelle cose, salvaguardando sempre, lo ripeto pure dopo, salvaguardando sempre il primato di Pietro, no? È la funzione di Pietro e dei dodici che è fondamentale, è la pietra di fondamento, eh? Perché fra poco poi, non so se ce la facciamo quest'oggi arrivare a Gerusalemme, a tornare a Gerusalemme, adesso siamo in viaggio, non so se riusciamo a tornare noi a Gerusalemme, ma ci accorgeremo che dei dodici e di Pietro il libro non parlerà più. Non parlerà più. E certo, no, hanno fatto, loro continuano a farlo, solo che il narratore li ha fatto il suo compito nella narrazione di dargli quello che Gesù gli aveva dato. Va bene? Poi da Gerusalemme in poi, quando torneremo per fare l'assemblea di Gerusalemme, se no Don Salvatore si sente che dice concilio qua, ci volesse che lo sente da qualche volta, dice meglio di no. Il mio collega professore di storia, anche lui emerito a Molfetta, che si arrabbiava quei ragazzi se quelli dicevano il concilio di Gerusalemme. Dice, ma quale concilio? È vero, Efrem?
Sì,
ricordi. Ma quale concilio? Proprio era sostenuto, dice, non ti permettere di dire concilio, quello non è un concilio, va bene, l'assemblea di Gerusalemme. E poi non l'importante è il contenuto, hanno preso una decisione fondamentale e quindi vabbè, non penso che tanti concili che sono avvenuti sono arrivati a prendere quelle decisioni come l'hanno preso quella volta. E vabbè, detto questo, però poi l'aspetto di unione, vabbè, c'è tutto, però vedremo che da allora è lui l'assoluto protagonista della narrazione, ma anche della storia della Chiesa e la sua fase, che coincide con la missione ai pagani. Arrivato a Roma, Luca gli dice ciao pure a lui, sembra che il libro, c'è qualcuno che pensa, lo possiamo anticipare, che il libro sia interrotto e che forse Luca teneva in mente di scrivere un terzo volume. Tanta grazia, mono. No. E il libro è finito, è normale. Qual era il programma? Paolo arriva a Roma, fa l'ultimo suo discorso. Ormai è successo, il programma è stato realizzato, punto. E poi sta la storia nostra, che continua. Va bene, ci fermiamo. Ah, sì, infatti.
Arriva,
dobbiamo andare avanti, noi siamo arrivati a quello che sta, no, però Patrizia, noi ne abbiamo parlato della chiamata di Paolo, della risposta, abbiamo detto che sarà il protagonista della,
già la sua conversione è già un'adesione a Cristo, è un atto volontario.
Sì, però le sfumature psicologiche, permettimi, ti dico, io ho detto qua non gli interessano, per adesso non gli interessa, adesso interessa solo che c'è un intervento che cambia la storia, per adesso, poi vedremo, entreremo anche, salvare questo fatto della risposta, vediamo se l'autore lo fa, se lo vuole salvare questo aspetto, o seppure lo dà per scontato, non si sofferma su questo, non gli interessa granché, noi stiamo leggendo un libro. Dobbiamo essere rispettosi di quello che viene detto nel libro, non di quello che pensiamo noi. Allora, il fatto che poi io dico sì, dico no, mi va, non mi va, vediamo, l'autore gli interessa questo, di dircelo? Perché noi siamo guidati da questo. Per adesso Noi abbiamo solo notato che c'è una svolta, che Dio vuole una svolta e che Paolo si rende disponibile. Oh, punto. Poi, ma qui si sono resi disponibili tutti, fino adesso. Cioè, no, ti voglio far capire, scusami se devi far capire, però non scendete subito su risvolti che sono molto di vita intima, personale. Poi quelli devono venire alla luce di quello che la parola ci dice. Perché poi devo avere un modo di rapportarmi. Cioè dice, Paolo ha accettato subito, punto. Poi che cosa è successo nel suo cuore, che cosa non è successo, che come... Paolo ce ne accenna, non si sofferma manco. Dice, poi sono stato 3 anni là, poi sono tornato, non so se mi spiego. Gli interessa di più, pure a lui personalmente, non raccontare dei travagli suoi interiori, gli interessa di più il progetto di Dio. Quindi adesso non ce lo dice e noi non lo prendiamo. È avvenuta. Questo è importante. Vabbè, ma questo è... permettimi, Patrizia, se stiamo qui, mi sembra un po' scontato che c'è una chiamata che si risponde. E abbiamo detto che c'è la libertà. No, prima è importante quello che vuole Dio, poi viene la libertà. Sì, ma è più importante la chiamata di Dio. No, vedi che adesso ti sto dicendo una cosa importantissima, è più importante della mia risposta quello che Dio mi chiede, è più importante, perché uno degli errori fondamentali della vita cristiana è ritenere che quello che io dico o faccio o posso dire o posso fare sia importante a livello, no, prima il progetto di Dio e poi io sono libero di aderire o meno, ma più importante è il progetto di Dio. No, perché questo fatto, noi, ecco perché ti dico, seguiamo il racconto, vediamo come lo tratta, se ritornerà su questo, non ritornerà, è un racconto. E seguiamo quello che lui vuol dire, Luca. In questo momento a lui interessa, è un racconto di conversione. Chiaro che la dinamica della conversione è che io accetto. Benissimo, questo è scontato, lui lo dà per scontato e va avanti. Non so se mi spiego, non si sofferma. Allora Paolo fece, vedete, qui non è un racconto di vocazione, dove c'è l'obiezione, cioè che ci sono tutti questi meccanismi che vengono presi in considerazione, no? I vari racconti di vocazione, no, qua è un racconto di conversione. Paolo si converte, non ci interessa il come, il perché, non ci interessa, si converte. E dalla chiamata lui si converte, punto, da grande perseguitore, la svolta, da grande perseguitore diventa persecutore, diventa grande evangelizzatore, l'abbiamo detto, questo succede. Nelle pieghe poi della chiamata ci farà rientrare lui nel racconto suo, Luca, e ci dirà, per esempio, che poi l'ha chiamato e poi, e vedremo, però se volete, se vuoi, vai a leggere il capitolo 22 già, e lì troverai degli aspetti forse, beh, stavolta no, non lo faremo insieme, in seguito, se Dio vorrà, cercheremo, ma oggi ci fermiamo a un altro punto, però giusto per leggere, vedere dove li tratta di questo fatto che succede. Va bene? E siccome abbiamo fatto un po' più tardi, ci vediamo a 25.